Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la radio vaticana in diretta. Benvenuti ad una nuova trasmissione di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere. Dopo esserci occupati del programma alimentare mondiale o World Food Program, parliamo oggi di un altro organismo delle Nazioni Unite con sede a Roma. Protagonista della puntata di oggi è l'IFAD, il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, che ha iniziato le sue attività nel 1978. Molti vedono nell'IFAD una sorta di banca, una definizione forse un po' sbrigativa e che vale la pena di approfondire anche per entrare nel cuore delle attività dell'IFAD attraverso chi ci lavora e ne ha visto l'evolversi di metodi e strategie di lavoro. Nostro ospite di oggi è Mattia Preyer Galletti, responsabile per l'IFAD dei programmi in India. Ascoltiamo cosa ci ha detto, a cominciare da cosa sia l'IFAD e da come se ne sia decisa l'istituzione.
L'IFAD è nata nel 1977, ha iniziato a operare nell'anno successivo. E è nata perché nel 1974 c'era stato un Consiglio Mondiale dell'Alimentazione che aveva in pratica raggiunto delle conclusioni non molto incoraggianti su quello che era stato fatto fino allora sulla fame nel mondo. Il Consiglio Mondiale dell'Alimentazione aveva in pratica avuto il compito di valutare quello che era stato fatto fino allora in termini di lotta alla fame nel mondo. E in pratica aveva concluso che nonostante alcuni successi in termini di aumento di produzione agricola, il problema non era stato toccato alla radice. Dopodiché ci fu un'idea di fondare una organizzazione supplementare al fine di affrontare il problema della fame combattendo il problema della povertà. Molte situazioni di carestia che sono state studiate hanno rilevato che in realtà non era la carenza di prodotti agricoli quella che ha causato la carestia, ma era l'incapacità della gente di poter procurarsi questi prodotti agricoli. Da cui l'idea di creare un'istituzione finanziaria affinché potesse aiutare i governi locali finanziando progetti specifici, di mettere in piedi processi e progetti di sviluppo atti a combattere la povertà. Povertà esclusivamente nelle aree rurali. Adesso questa è una caratterizzazione importante, visto che spesso i governi locali sono più attenti ai problemi di povertà urbana perché ce l'hanno di fianco casa, perché sono problemi che possono portare molto più spesso a problemi di instabilità politica. E allora spesso della povertà rurale ce ne si dimentica. Tuttavia, tre quarti della povertà sono poveri che vivono nelle aree rurali, per cui il mandato della nostra organizzazione è più rilevante che mai.
In che cosa si differenzia l'IFAD rispetto alle altre agenzie delle Nazioni Unite e in particolare rispetto a quelle presenti a Roma?
Diciamo che a Roma c'è il polo agroalimentare delle Nazioni Unite. Abbiamo il Programma Alimentare Mondiale, che lavora soprattutto con aiuti alimentari e opera soprattutto in condizioni di emergenza. Poi abbiamo l'organizzazione forse più conosciuta, che è la FAO, e la FAO opera soprattutto nell'ambito dell'assistenza tecnica. Fanno studi, ricerche e danno in pratica esperti, mettono a disposizione esperti in varie tematiche, vari settori. E poi ci siamo noi, e noi, come dicevo prima, siamo un'istituzione finanziaria. Noi diamo prestiti, il 90% del nostro programma di lavoro è basato sullo strumento del prestito, a condizioni molto agevolate. E il 10% è invece sotto forma di doni, con i quali vengono finanziati altro tipo di progetti, soprattutto progetti relativi alla ricerca agricola. Questi finanziamenti vengono messi assieme ai finanziamenti che i governi stessi o altri partner, altri donatori bilaterali o multilaterali mettono a disposizione.
Chi sono i principali donatori?
I principali donatori sono i paesi OCSE, i paesi industrializzati, però questa è una caratteristica molto interessante dell'IFAD. L'IFAD all'origine è stata fondata cercando anche di riutilizzare o riciclare i petrodollari. eravamo negli anni 70, ossia abbiamo tre liste di paesi donatori. La lista A, che è quella dei paesi industrializzati, la lista B, che è quella dei paesi produttori di petrolio, e questa è una caratteristica proprio unica tra tutte le varie organizzazioni internazionali, e la lista C, che è quella dei paesi in via di sviluppo. Se vedi anche il carciofo, il simbolo dell'IFAD, ci sono tre gambe, le tre gambe rispecchiano queste tre categorie. Dal punto di vista della governance, del potere decisionale, le due categorie B e C hanno tuttora potere di maggioranza. Durante gli anni c'è stato un calo dei contributi da parte dei paesi petroliferi, che adesso però ritorna in crescita, ma un aumento sempre costante dei contributi da parte dei paesi in via di sviluppo. Cina e India sono tra i contribuenti in assoluto, tra i contribuenti più importanti dell'IFAD. Questo, da un punto di vista operativo, permette anche all'IFAD, in alcune circostanze, ha permesso all'IFAD di operare in paesi tipo Sudan o Corea del Nord, dove molte organizzazioni per motivi politici non hanno mai osato intervenire, e questo ovviamente dà anche un certo tipo di orgoglio istituzionale a chi ci lavora.
Per l'IFAD lei è responsabile dei progetti in India.
L'India è il nostro programma più grande, e in questo portafoglio di progetti ovviamente abbiamo tematiche diverse. Se dovessi sintetizzare un po' l'identità dell'IFAD in India, il lavoro che abbiamo fatto e che ci ha dato più anche riconoscimenti, il lavoro che abbiamo fatto mettendo in piedi una strategia finalizzata a creare delle istituzioni locali. Abbiamo capito col passare degli anni quanto importante è la sostenibilità. Gli elementi di questa sostenibilità sono soprattutto dovuti alle conoscenze che riusciamo a trasferire e alle istituzioni che riusciamo a mettere in piedi. Questi gruppi istituzionali a livello di base hanno preso il nome di gruppi di autosostegno, self-help groups, e noi siamo stati un po' la prima organizzazione internazionale che li ha appoggiati in Tamil Nadu, in uno degli stati del sud dell'India, questo all'inizio degli anni 90. Il successo di questi gruppi è stato straordinario. Il progetto in Tamil Nadu era centrato sull'obiettivo dello sviluppo della donna. Dopodiché abbiamo replicato questa operazione in Maharashtra, in Mewat, nel nord-est dell'India, anche in altri contesti molto diversi dal punto di vista socioculturale. E il governo indiano in pratica ha sostenuto questo strumento, e oggi in India ci sono 3 milioni di gruppi di autosostegno. In media ognuno di questi gruppi è composto da una ventina di membri. Se poi consideriamo anche che un membro è un rappresentante di una famiglia, possiamo parlare di una modalità di intervento che ha una copertura potenziale di 300 milioni di persone. Forse è uno degli interventi più grandi in assoluto nella storia della cooperazione.
Può farci un esempio concreto di uno dei progetti?
Parlo di un progetto nato nel nord-est, dove abbiamo anche una maggioranza di popolazione cattolica. Nel nord-est abbiamo diverse minoranze etniche e abbiamo un progetto che copre 3 stati, 2 distretti in ognuno di questi stati. Gli stati sono gli stati dell'Assam, del Meghalaya e di Manipur. Questo è un progetto che copre zone collinari dove tuttora le comunità sono in pratica costrette a fare slash and burn, taglia e brucia. Il nostro progetto è riuscito a dimezzare in pratica la zone di taglia e brucia, e ovviamente ci sono dei riscontri molto positivi sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della produzione agricola. E poi abbiamo queste strutture che in pratica hanno identificato dei gruppi di produzione, hanno identificato una ventina di prodotti nicchia che possono essere l'aloe, la stevia, frutta tropicale, che prodotti del sottobosco, per cui anche la capacità di produzione di reddito è aumentata notevolmente. Erano zone in cui per 6 mesi all'anno si aveva un problema di denutrizione, di malnutrizione, di difficoltà di avere accesso al cibo, e questi problemi sono stati risolti. Il progetto poi, grazie a questi gruppi di autosostegno, in pratica ha reso disoccupati i famosi money lender, prestatori di denaro che esistono in ogni zona rurale e spesso sono una delle cause dello sfruttamento e dell'indebitamento delle popolazioni stesse. Ed è riuscito a collegare queste comunità direttamente ai mercati.
A livello proprio in India di relazioni con le autorità locali, sia a livello centrale sia a livello locale, siete in qualche modo appoggiati, ben visti quanto IFAD, oppure ci sono difficoltà in certi casi?
Essere ben visti non è un problema, abbiamo tutte le porte aperte, sta però a noi vedere che queste porte siano aperte per le finalità che vogliamo. Ma anche in questo caso le nostre strategie si sono sviluppate negli anni e quindi adesso abbiamo questo, diciamo, rapporto di avere molti partner coinvolti all'interno di un progetto. Prima il nostro rapporto era in pratica privilegiato coi governi locali. Siccome dal punto di vista finanziario i nostri prestiti vengono dati ai governi, i governi sono responsabili per ripagarli, i governi si tengono anche la responsabilità per l'esecuzione dei progetti. Oggi questa responsabilità viene tradotta in una collaborazione con la società civile. Quindi fin dal primo giorno della programmazione di un nuovo intervento, noi chiediamo al governo di riunire attorno a un tavolo rappresentanti delle università, rappresentanti delle associazioni degli agricoltori, rappresentanti di ONG, rappresentanti del settore privato, delle banche, delle istituzioni che possono essere utili nell'affrontare le finalità del nostro intervento. Mettendo tutti questi attori in un progetto, riusciamo a mettere in piedi dei meccanismi di controllo reciproco che ci permettono di vedere che in pratica i nostri fondi vengono utilizzati in maniera molto più efficace. Potrei anche dire che una lezione che abbiamo trovato è che se viene data l'opportunità, spesso queste situazioni si incancreniscono perché mancano le opportunità. E quando l'opportunità viene data, le risposte ci sono sempre. E questo anche a proposito di proprio comunità locali. Spesso il problema della povertà è associato al problema dell'autoesclusione. Io sono povero e so di essere povero e so che dovrò rimanere povero. Abbiamo visto che invece, dando l'opportunità di riscatto, le risposte sono fantastiche.
Si può parlare di durata media per un progetto IFAD?
In passato questa durata media era sui 4-5 anni. Adesso che abbiamo capito che almeno in India e in alcune zone dell'Asia è così importante lavorare sulle istituzioni, abbiamo allungato la durata media sugli 8-9 anni. I primi 3 anni vengono in pratica concentrati sulla esecuzione di formazione alle nostre comunità. L'approccio individuale non è un approccio vincente se parliamo di lotta alla povertà. Ogni comunità ha un capitale ineguagliabile chiamato capitale sociale ed è questa la leva su cui far presa. Diciamo, durante questo periodo dei primi anni, questi gruppi iniziano a condividere i propri risparmi. Questi risparmi vanno in un fondo comune. Noi monitoriamo questo processo. Nel momento in cui vediamo che il gruppo si consolida, perché si riunisce con regolarità, tiene un rendiconto delle proprie attività, diamo delle piccole iniezioni di capitale per permettere a questo fondo comune di consolidarsi. Dopodiché, dopo 3 anni più o meno, il lavoro finisce, questi gruppi rimangono in piedi da soli e possono continuare ad avere accesso ad esempio alle banche e quindi avere credito aggiuntivo, possono avere accesso ai servizi tecnici, per cui capire come poter migliorare le proprie coltivazioni, le proprie produzioni, possono avere accesso al mercato, quindi riuscire a comprare collettivamente o vendere collettivamente, e questo ovviamente permette di abbassare i prezzi d'acquisto e alzare i prezzi di vendita. E quindi questi sono tutti i piccoli passaggi, i piccoli step che in pratica danno significato al nostro lavoro.
Nella prima parte dell'intervista da noi realizzata, Mattia Preyer Galletti, responsabile per l'IFAD dei programmi in India, ci ha fatto un quadro di cosa sia l'IFAD, esemplificandone anche le modalità d'azione. Nella seconda parte che ci accingiamo ad ascoltare, il discorso prosegue per capire quale sia lo stato di salute dell'IFAD oggi, anche in relazione al sistema Nazioni Unite e alle critiche a cui viene sottoposta la sua capacità di intervenire con efficacia. Sullo sfondo la data del 2015 che si avvicina e gli obiettivi del millennio da raggiungere. Ascoltiamo. Il 2015 si avvicina, il 2015 significa la data del raggiungimento degli obiettivi del millennio. I segnali, a dire il vero, non sono particolarmente incoraggianti. Ecco, a suo giudizio verranno raggiunti questi obiettivi?
Probabilmente gli obiettivi del 2015 verranno raggiunti su scala mondiale, ma non su scala regionale. Su scala mondiale verranno raggiunti perché l'Asia sta andando molto bene, la lotta alla povertà, grazie anche a questa crescita economica senza pari probabilmente in tutta la storia economica mondiale che sta avendo la Cina e stanno avendo molti altri paesi asiatici, e adesso anche l'India negli ultimi 3 anni è decollata. È ovvio che il nostro lavoro riguarda proprio di continuare a lottare nelle zone che vengono spesso dimenticate. E vediamo anche i limiti della lotta alla povertà solo sulla base della crescita economica. Se non c'è attenzione su come questa crescita viene distribuita, rimane sempre un dente della povertà che non viene mai intaccato.
Il sistema Nazioni Unite è sottoposto spesso a critiche, in particolare relativamente agli sprechi che verrebbero fatti a livello organizzativo. Lei a queste critiche cosa risponde?
Per l'IFAD è un po' una situazione particolare. Essendo un'istituzione finanziaria, nel nostro consiglio di amministrazione abbiamo spesso e volentieri i rappresentanti dei vari ministeri del tesoro. E loro ovviamente trattano l'IFAD come un fondo, che è un po' diverso di essere una banca, però è comunque un'istituzione finanziaria. Quindi noi ogni anno dobbiamo dare un rendiconto di un rapporto spese, quello che spendiamo per noi stessi e quello che in realtà eroghiamo come aiuti, sotto un coefficiente. Questo coefficiente, se non sbaglio, è il 16,5%. Ossia il 16,5% di quello che noi eroghiamo viene giustificato per il funzionamento della macchina IFAD e delle spese di progettazione e di supervisione dei nostri programmi. Però posso anche dirle che una debolezza dell'IFAD fino a poco tempo fa è stata quella di avere in pratica tutto il personale qui a Roma. Questo è dovuto al fatto che all'inizio, quando l'IFAD è stata fondata, essendo una delle agenzie più giovani delle Nazioni Unite, i paesi membri hanno detto non vogliamo costruire un'altra burocrazia. Quindi adesso un'agenzia piccola, flessibile, snella, che lavori molto in partenariato con istituzioni locali. E noi siamo andati avanti così fino adesso. E ovviamente non abbiamo costruito una grossa burocrazia, però adesso abbiamo capito l'importanza di avere delle sedi locali. E allora, per evitare di avere dei costi eccessivi, abbiamo avuto l'approvazione di finanziare in 15 paesi gli uffici locali, però avendo solo del personale locale. Questa soluzione sembra che stia dando i primi frutti, permettendoci di seguire i progetti molto più da vicino e in pratica allo stesso tempo di non aumentare i costi, anzi di ridurli un pochino, perché prima dovevamo finanziare altre organizzazioni internazionali con costi ben maggiori per fare il lavoro di supervisione.
Però ecco, più in generale, perché chiaramente questo è il caso specifico dell'IFAD, ecco, sì. Sente motivate o sente superficiali, sente strumentali ad altro che magari non a tutti è dato sapere le critiche, ecco, qual è la sensazione?
No, alcune critiche penso siano motivate, nel senso che c'è spazio sicuramente per razionalizzare un pochino il sistema delle Nazioni Unite. Ci sono tante agenzie che dovrebbero lavorare un pochino più all'unisono. È anche vero che spesso però ci si dimentica un po' dei vantaggi e dei pregi e delle cose che il sistema delle Nazioni Unite permette di raggiungere. E queste istituzioni sono necessarie più che mai in un contesto dove le tematiche sono sempre più globali e la capacità di risposta a livello di singoli stati è sempre più insufficiente.
Dai tempi della conferenza poi del 1974 alla istituzione specifica proprio dell'IFAD sono passati quindi 30 e più anni. Cosa è cambiato e soprattutto cosa avete imparato in questi 30 anni?
Beh, diciamo che abbiamo imparato molte cose. La prima forse è che intanto la povertà non è solo mancanza di cibo o mancanza di reddito. Povertà è un fenomeno che ha tante sfaccettature, per cui se la si vuole combattere bisogna lavorare in maniera molto interdisciplinare. Non è solo importante mettere in piedi investimenti economici, ma investire soprattutto sul sociale e partire dai punti di forza che ogni comunità locale ha. Spesso in passato abbiamo, diciamo, predicato e pensato di trovare noi le soluzioni, e ci siamo dimenticati molto di ascoltare. Ascoltare vuol dire anche riuscire a entrare nei contesti culturali locali. E abbiamo capito che non sta a noi identificare i problemi e non sta nemmeno a noi trovare le soluzioni. Ovviamente noi dobbiamo capire i problemi e capire le interconnessioni tra le varie sfere sociale, economico, politico, culturale, ambientale, istituzionale. E quindi riuscire a capire le complessità e accompagnare un processo di apprendimento che deve riguardare tanto noi quanto loro. E una volta che riusciamo a mettere in piedi, a utilizzare queste conoscenze locali, riusciamo a sederci di fianco ai nostre comunità, accompagnarle in un processo di sviluppo, vediamo che i nostri sforzi riescono in pratica a tradursi in un processo di sviluppo formidabile.
Magari quindi diceva non spetta a voi trovare le soluzioni, però magari a suggerirne alcune, forse sì.
Sì, noi dobbiamo in pratica mettere in piedi meccanismi affinché queste soluzioni vengano trovate, ma non dare noi la soluzione. Sviluppo è anche un processo di apprendimento. E apprendimento vuol dire testare diverse cose. È ovvio che grazie a quello che noi possiamo aver visto in altri contesti, riuscire a condividere le esperienze di situazioni il più possibile simili alle situazioni in cui lavoriamo, diciamo, è un meccanismo che è veramente molto successo. Diciamo che in ogni comunità, in ogni villaggio c'è sempre l'agricoltore, c'è sempre la famiglia, c'è sempre l'individuo che ha voluto sperimentare di suo. Riuscendo a collegarci con questi soggetti, questi promotori di sviluppo in loco, allora i nostri progetti riescono a funzionare in maniera molto, molto più efficace.
Ma c'è la capacità, diciamo anche l'umiltà, di sapersi rimettere in discussione magari all'interno di un'organizzazione come l'IFED?
Come no, in realtà dovremmo farlo quasi tutti i giorni.
Lo riscontra nella sua attività anche così nel rapporto con i colleghi?
Diciamo che quello che ci manca è un po' la capacità di condividere di più quello che facciamo. Purtroppo a confronto con molte altre agenzie siamo oberati di lavoro. E poi dobbiamo viaggiare spesso. Le riunioni che facciamo assieme per fare una specie di rendiconto così sono troppo limitate, per cui c'è bisogno di un coordinamento molto maggiore per evitare che ognuno vada per la sua strada.
Era la testimonianza di Mattia Preyer Galletti, responsabile per l'IFAD dei progetti in India, che ringraziamo. Chi volesse maggiori informazioni e approfondire i temi trattati nella puntata di oggi potrà farlo collegandosi al sito web www.ifad.org. La puntata di oggi di Magari il mondo com'è e come potrebbe essere termina qui. La parte di Lucas Duran, appuntamento a giovedì prossimo e per il momento un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.